dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Oggi beh, siamo in vena di scommesse, anzi di imprese, dalle vette più alte agli abissi più profondi. È possibile fare tutto ciò in una sola puntata? Beh, è la sfida del giorno a Mille Storie. Buongiorno. Allora, abbiamo iniziato decisamente con il piede giusto, perché Cristina ci scrive: no, Upside Down, la mia canzone, la canzone di una vita. E credo che anche lei, come sottoscritto, ha dovuto alzarsi e agitare elegantemente, anzi, mi correggo, regalmente, fianchi, spalle e poi scatenarsi, perché nessuno può resistere alla disco dance, a questa disco dance. Pensate, neppure Re Carlo III, che infatti ha eletto questo brano a una delle canzoni preferite, una di quelle che lo facevano agitare e muovere, anche quando non doveva. Adesso vi invito a immaginare questa scena, almeno io me la sono immaginata così, a cena da mamma Elisabetta, perché una volta alla settimana bisogna andare a cena dalla mamma. Etichetta ovviamente rigidissima, in silenzio la famiglia reale sta gustando un consommé. E sera, bisogna rimanere leggeri. D'altra parte anche i Windsor seguono l'antico adagio: colazione da re, pranzo da principe e cena da poverello. Silenzio totale, ovviamente. A dire il vero, c'è un componente della famiglia di cui non faccio il nome che mangia con un fastidiosissimo risucchio quel consomè, e allora Elisabetta lo incenerisce letteralmente con uno sguardo. Si apre la porta in fondo alla sala, entra il maggiordomo per annunciare il secondo, però al tempo stesso cosa è accaduto? Che la porta della cucina, delle cucine, è rimasta aperta e da lì proviene Upside Down, colonna sonora della brigata che così alleggerisce un po' il peso del lavoro quotidiano. E Carletto, che non è ancora Carlo III, prima inizia a muovere la testa, quindi le spalle, e infine si alza improvvisando un balletto regale. Un po', forse magari a qualcuno, almeno a me ha fatto venire in mente questa cosa, un po' come in Love Actually. Vi ricordate Hugh Grant nei panni del primo ministro a fine giornata che si scatena nella casa di Downing Street, vuota o quasi, al termine di una giornata molto difficile?
Riesci quasi a farti sentire
patriottico. Eh sì, è proprio questa.
E allora questa la dedichiamo al nostro battagliero primo ministro. Gli piacerà. Un successo d'altri tempi per un uomo d'altri tempi.
Dai, ci scateniamo ancora un minutino.
Mary, stavo pensando, possiamo spostare l'ambasciatore giapponese alle 4 del pomeriggio domani?
Senz'altro, signore.
Fantastico.
Grazie Roberto Conti, possiamo passare alla base di Mille Storie come al solito, perché c'è del lavoro da sbrigare anche qui. Sono contento che Cristina nel frattempo ha detto, ho già capito che questa puntata mi piacerà tantissimo, grazie per la fiducia, sono ancora le 11:10 e già dice così, molto molto bene. Comunque mi ricompongo, grazie Roberto, grazie anche a Karin Condolf, perché nel frattempo anche lei mi ha mandato un messaggio allo 076 321 1113, lei è al centralino che aspetta anche i vostri messaggi. Mi ha scritto Stefano, calma, adesso c'è qualcosa da raccontare, c'è una sfida in atto, perché dobbiamo, ricordiamo, sfiorare le vette più alte e gli abissi più profondi. E allora mi ricompongo e ripartiamo proprio da Upside Down, cioè letteralmente capovolto, che poi è un po' come i nostri occhi vedono il mondo. In realtà poi ci pensa il cervello in un secondo momento, in una frazione di secondo, a girare e a mostrarci tutto come vediamo. Capovolto come vive gran parte della sua lenta giornata un bradipo. Qui adesso Roberto ci starebbe bene anche magari un pezzettino di Zootropolis. Vi ricordate il bradipo? No, non cercarlo, perché è meglio non cercarlo, perché il bradipo allo sportello, ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Cioè, prenderebbe tutta la puntata e andremo anche oltre. Quindi saltiamo alla prossima. A testa in giù chi ci stanno? Beh, naturalmente loro. I pipistrelli ci stanno anche per 12-19 ore al giorno, poi cosa fanno? Mollano la presa. Mi dicono che tra l'altro quella posizione ai pipistrelli non costa alcuna fatica e prendono il volo facilmente, perché sono già a testa in giù. Pensate, a testa in giù passano diversi anni delle opere d'arte, e nonostante questo, o forse proprio per questo, hanno un più che discreto successo. Sono quadri, sono tendenzialmente dei quadri che non sono firmati, quindi se non c'è la firma in calce puoi magari essere un attimo in confusione. Però è capitato, pensate, per 75 anni, non per due giorni, per 75 anni a un quadro di Mondrian, un complesso reticolo, lui faceva questi quadri, ecco, molto, molto schematici, un complesso reticolo intrecciato di nastri rossi, gialli e blu che si intitola New York City, e per 75 anni o quasi al MoMA viene esposto in quel modo. Poi a qualcuno viene un dubbio, fa delle ricerche e scopre che doveva essere girato. A testa in giù si butta dalla stratosfera, cioè a più di 39.000 metri d'altezza, un uomo felice, di nome e di fatto, felice di compiere un'impresa folle. Felix, come tutti i comuni mortali, Vive con i piedi piantati a terra, per fortuna. Però lui sogna fin da piccolo che cosa? L'aria rarefatta. E soprattutto di non sentire nulla sotto la pianta dei piedi. A Salisburgo, fantastica in continuazione. Disegna tantissimo e praticamente tutti i suoi disegni lo ritraggono in volo con un paracadute. A 16 anni ha già effettuato il primo lancio e quando mancano 2 anni alla fine del secolo entra a far parte di un team che qualcuno definisce di svitati, di pazzi veramente, e che sponsorizzato da una bibita dal gusto particolare e ricca di caffeina si lancia in imprese non proprio convenzionali. Se non aveste capito, prendete un paio di ali, le attaccate ad un possente toro e avrete la bibita. La specialità diventa così per Felix trovare oggetti fissi, una formazione geologica, e quindi gettarsi nel vuoto a testa in giù. Base jumper, e questo diventa il suo mestiere. 14 sono i record del mondo che si assicura, spesso conditi da adrenalina fin troppo abbondante. Pensate le torri di Kuala Lumpur, il volo in tutta l'area che mentre sorvola la Manica. Ha anche un nome in codice, Felix Baumgartner, perché è di lui che stiamo parlando. Proprio come in un romanzo giallo, un romanzo di Ian Fleming. E il suo è Base 502. 007 faceva un altro effetto, però anche Base 502 non suona male. Quando si getta dal Cristo Redentore di Rio, il 1 dicembre 1999, avete presente la gigantesca statua del Cristo Redentore, racconterà che a 30 metri dal suolo pensa per la prima volta che nel giro di 3 secondi la sua vita potrebbe finire. Quella è la prima volta, nel 1999. Ma aggiunge, amo la vita, non sono nemmeno drogato di adrenalina, sono solo uno a cui piacciono le sfide. Ma ci picchia le sfide. E come detto, di sfide ne vince tante, però ne manca uno, diciamo la più estrema. A 40 anni oramai, età in cui tendenzialmente si dovrebbe aver messo la testa a posto, ma non è sempre così, non è vero. Sale più in alto di quanto abbia mai fatto, alla frontiera con lo spazio, appunto a 39 chilometri da quella magnifica palla che è la Terra. E dicono che da lassù è davvero tutta un'altra cosa, che soprattutto non si ha la percezione di tutte quelle cose pessime che ci ostiniamo a fare, ostiniamo inteso come genere umano, ecco. Io la penso così, la pensa anche, lo ricordate, Yuri Gagarin, che tanti anni prima pronuncia la celebre frase «Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Ma torniamo a Felix. Felix sale lassù agganciato ad un gigantesco pallone aerostatico, e già questa cosa mette un po' i brividi, ecco. Comunque, riempito di che cosa? Di elio. Fra l'altro, apro una parentesi, ho scoperto alla tenera età di 54 anni quanto costa l'elio, questo gas, e ho capito alla tenera età di 54 anni perché un palloncino può costare quanto una pizza, una bibita e un caffè messi insieme. Quel pallone, pensate, è grande come 33 campi da calcio, giusto per rendere idea. Beh, d'altra parte deve salire parecchio. È il 14 ottobre 2012 quando si getta a testa in giù e il suo corpo raggiunge una velocità massima di 1358 km/h. Non verrà mai meno la sua filosofia di vita, cioè voler sempre qualche cosa in più. Però quel qualcosa gli costerà la vita in un banalissimo volo sulle Marche a Sant'Elpidio. Da bambino il suo idolo, beh, chi era? Si chiamava Neil Armstrong. E la domanda a cui non ha trovato risposta alla fine rimane: mi sono sempre chiesto se qualcosa è impossibile perché è davvero fuori dalla nostra portata o se è impossibile solo perché pensiamo che lo sia.
Labbra tue, che stupida falsità. Ipocrisia la tua. Stare insieme a lei, guardarla poi dirle sì se vuoi. A costo di morire, lei non ha che te, non puoi lasciare. labbra tue, che stupida falsità. Ipocrisia la tua, mi reciterai l'assurda commedia che odio in te. A costo di morire, questo amore mio, gridarlo alla gente, tu, tu non potrai mai più. Io non cercherò di dargli una voce, no. La pelle tua fa risvegliare, basta un gesto ed impugno che ho. Quando soli partiamo per mondi lontani e le mie mani ti sfiorano il corpo cantando, mi stringi più forte al tuo fianco.
Lo so, ci piace vincere, non facile, facilissimo, con Mina, col nuovo di Mina, a costo di morire, fare ciò che si vuole, che si ama a costo di, e naturalmente sfidare la paura, perché poi comunque la paura è umana, sfidarla però ci piace da matti, e quando la vinci finisci per sentirti immortale, e allora sì che lì iniziano davvero i guai. La paura puoi sfidarla, puoi anche guardarla capovolta, ma rimane tale. E c'è un uomo che finge di non conoscerla, perché è capace di cose straordinarie. Prima di tutto grazie a una preparazione fisica mostruosa, altro che quella di Roberto Conti con le sue pedalate o le sue camminate in montagna. Lui, per esempio, non Roberto, è il nostro protagonista, inizia i suoi spettacoli sempre invitando qualcuno sul palco a fare che cosa? Beh, a colpirlo con tutta la forza che ha sull'addome. Ma per lui non ha problemi, ha addominali di ferro, ha praticamente una tartaruga che nemmeno nei nostri sogni più mostruosamente proibiti possiamo immaginare. Dopo questa sorta di riscaldamento, lui, che fra l'altro è il presidente dei Maghi d'America, compie trucchi mai visti. Trucchi che poi svela regolarmente. Pensate un po' quanto è originale. Sì, perché fra le altre cose è un editore, è l'editore di se stesso, e pubblica diversi volumi in cui svela come riesce a liberarsi da catene, camicie di forza, deformando il proprio corpo a piacimento, facendo pressione nei punti ben precisi dei lucchetti che chiudono le catene che lo stringono, dove svela dove nasconde le chiavi, gli aghi, le stringhe per utili poi a liberarsi dalle trappole costruite da lui stesso. Lui si chiama Erich Weiss, è nato a Budapest il 24 marzo del 1874, però tutti lo conosciamo con quello che è il suo nome d'arte, vale a dire R. Houdini. Tra l'altro quel nome lui lo sceglie quale tributo ad un mago francese, Jean Eugène Robert Houdin, ma quella è un'altra storia. Houdini, lo sapete, è una celebrità, però anche degli amici, pochi, anzi vorrei dire pochissimi. Tra questi c'è Arthur Conan Doyle, sì, proprio il papà di Sherlock Holmes. Tenetelo lì perché è importante nella storia. Perché? Perché in comune hanno la passione per ciò che appartiene all'impossibile, però hanno delle visioni differenti su ciò che è impossibile. Spesso si ritrovano ad assistere a numeri e a spettacoli di uomini capaci, secondo lo scrittore, di mettersi in contatto con l'aldilà. Secondo Houdini, invece, sono dei ciarlatani, e regolarmente lui che cosa fa? Riesce a smascherare i trucchi di questi uomini. Invece Arthur Conan Doyle ci crede tanto, forse anche per rendere meno duro il distacco da sua figlia, che è scomparsa troppo presto. Fatto sta che questa loro differenza di vedute alla fine li separerà, decretando la fine di un'amicizia che invece sembrava incrollabile. Aveva pochi amici, ma quei pochi sembravano veramente veri amici. Non succede così. Ma torniamo sul palco adesso. È il 29 ottobre, il ragazzo sta invitando a colpire i suoi addominali, il ragazzo Houdini invita un ragazzo a colpire i suoi addominali di ferro e questo ragazzo veramente scarica una serie di pugni violentissimi. Houdini però non vuole dare la minima soddisfazione a questo ragazzotto che sembra anche un po' presuntuoso e allora rimane imperturbabile. Si esibisce e come ogni volta lascia che il pubblico ammagliato e a bocca aperta possa applaudirlo. Però l'avete già capito che questa storia contempla un però molto complicato e molto doloroso. Due giorni dopo la debolezza e la febbre alta lo costringono ad andare in ospedale. Il medico è chiaro, guarda che c'è un'infiammazione avanzata dell'appendicite con ogni probabilità dovuta proprio a quella scarica di pugni che si era preso due sere prime e quindi c'è un rischio serio che è quello della peritonite, perciò bisogna fare una cosa, non si va al lavoro e si opera immediatamente. Qui il mago, l'illusionista, invece di ascoltare, si illude di essere più di ciò che è realmente, cioè immortale, che possa fare qualsiasi cosa. Si fa una grassa risata e torna a teatro. Lui che regolarmente viene messo a testa in giù e legato da pesanti catene in una cassa piena di acqua. Lui che è capace di liberarsi da qualsiasi trappola. Non può certo temere quell'insulsa infiammazione all'appendice. È la sera di Halloween e si esibisce ancora una volta, l'ultima volta, perché poi cosa succede? Sviene, ma rianimato termina l'ultimo spettacolo. Quindi viene trasportato d'urgenza in ospedale, ma muore per quella peritonite che poteva essere evitata così facilmente poche ore prima. Ma attenzione, la storia non è ancora finita, no, perché Houdini, prima di morire, prepara l'ultimo trucco, l'ultimo grande numero. Si accorda con sua moglie Bess e le sue sussurra un codice che solo loro avrebbero conosciuto. Se un medium fosse riuscito a comunicarlo, allora sarebbe stata la dimostrazione che poteva essere in contatto con l'aldilà. Ovviamente nessuno riesce nell'impresa e così l'ultimo numero di Houdini si rivela un successo con buona pace anche dell'ex amico Arthur Conan Doyle.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, com'è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Com'è profondo il mare, come profondo il mare. ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Per la serie, ecco, una delle canzoni che vorresti non finisse mai, anche con questo fischiettare finale, Come profondo il mare. E sono le 13:16, attenzione, non adesso, sono le 11:31, però nella nostra storia sono le 13:16 del 12 marzo 1948. Il C3 tocca il fondale dell'Arion, nel punto più basso, vale a dire meno 412 metri. Siamo ad Argegno. Pietro Vassena, in compagnia di Nino Turati, realizza il record mondiale di immersione in profondità con un battiscafo, primato che tra l'altro resterà imbattuto fino al 1960. Sono passati ormai quasi 80 anni da quella grande impresa di un geniale inventore di Malgrate che progetta e realizza il C3 di proprio pugno. C3, che è una sigla che ha un significato profondo, più ancora del suo Lario. E pensare che quella mente così geniale rischia di non poter dare libero sfogo a tanta fantasia. Sì, perché il 28 aprile del 1945 Vassena viene arrestato con l'accusa di collaborazionismo per le forniture dei suoi gasogeni ai tedeschi. Cosa sono i gasogeni? Sono degli apparecchi per alimentare le auto attraverso combustione di masse solide, non so, degli scarti, bitume, carbonella, del legname, utili quando scarseggia la benzina. E così viene rinchiuso in una scuola elementare di Lecco, che viene per l'occasione riadattata a carcere, e viene chiuso nella cella numero 3. Il numero, tra l'altro, è lo stesso di una classe di quella scuola elementare, una terza ovviamente, non so la sezione. Viene liberato però pochi giorni dopo, grazie all'intervento di alcuni partigiani e alla presentazione di prove che sono inconfutabili a suo discarico. Ma la cella 3 gli rimane impressa nella memoria e così battezza il suo battiscafo al quale stava già lavorando comunque da qualche settimana con questa sigla proprio C3. È un buffo sottomarino questo battiscafo, è un tubo di lamiera d'acciaio spessa 1 cm, lungo 8 metri con un diametro di 1,5 m. se soffrite di claustrofobia non fa per voi. Peso totale circa 10 tonnellate. Per muoversi, per orientarlo a poppa c'è un timone di direzione e un timone di profondità. A prua invece c'è una torretta di comando dotata di 4 oblò in cristallo e il portello bombato con la chiusura naturalmente ermetica. La propulsione è data da un motore a benzina che arriva a 100 cavalli per la navigazione in superficie e un elettrico invece per l'immersione. Dalla prua poi spunta una lunga tenaglia come una mano che naturalmente è manovrabile dall'interno. Ma come fa il C3 a inabissarsi e a risalire? Beh, per mezzo di bombole d'aria collegate con due galleggianti che sono fissati sotto lo scafo. Riempiendoli d'acqua, l'apparecchio si immerge, svuotandoli risale in superficie. Diciamo fisica for dummies per chiunque, quindi anche per il sottoscritto. Il 19 febbraio del 1948 il C3 esce dall'officina di Via Cavour a Lecco ed è trainato fino alle rive dell'Adda, dove, per chi è pratico, oggi sorge il ponte Kennedy, allora è ancora solo un cantiere. Nevica tra l'altro quel giorno, ma si provvede comunque al varo di questo battiscafo. La messa in acqua è perfetta, il mezzo galleggia senza problemi e con il motore in superficie si dirige nello specchio di golfo di Lecco di fronte alla sede dei canottieri dove viene tranquillamente ormeggiato. Qualche giorno più tardi ecco la prima immersione fino a 10 metri, poca cosa, però sono i primi test. E quindi il 29 febbraio davanti a un migliaio di curiosi una serie di test che portano il sommergibile con Vassena e Turati fino a 68 metri, un passo alla volta. Tra l'altro, se passate da quelle parti, c'è una targa posta nella darsena dei canottieri di Lecco che fotografa proprio quel momento per l'eternità. Ma non è l'unica targa che ricorda queste imprese. La partenza per Argegno avviene il 9 marzo e proprio qui vengono effettuati gli ulteriori e ultimi test per verificare la solidità e la tenuta stagna del battiscafo, perché insomma scendere sotto i 400 metri. La giornata che fa la storia è quella del 12 marzo, ve l'ho detto, del 48. Si scende ancora, questa volta con le persone a bordo, sempre più giù. Non è come profondo il mare, ma com'è profondo il lago in questo caso. E per Vassena e Turati è tempo di saggiare sulla propria pelle i brividi. Dopo tutti quei test, il C3, come detto, scende alla quota record di 412 metri, qualcosa che veramente all'epoca è fuori da ogni logica. Perché? Perché i sommergibili al tempo possono arrivare solo, tra virgolette, a circa 100 metri. E vi dicevo delle targhe che sono poste sul lago di Como: se passate da Argegno, a pochi metri dal porto, trovate proprio un busto di questa mente sopraffina con una targa che ricorda quel giorno. La notizia ovviamente esce dai confini del lago di Como, fa il giro del mondo e Vassena per qualche giorno diventa veramente l'eroe incontrastato. Quando torna a Lecco c'è una folla ad accoglierlo, lo portano letteralmente in trionfo fino al municipio. Qualche settimana più tardi poi che cosa succede? Che l'inventore lecchese riesce ad incontrare anche un incuriosito Auguste Piccard, desideroso di complimentarsi ma soprattutto di capire qualche segreto tecnico del C3. Sarà un caso, ma Jacques, suo figlio, sarà il primo ad immergersi nella fossa delle Marianne a quasi 11.000 metri, cioè 10.994 metri se non ricordo male, con il battiscafo Trieste, che da quel prototipo del lago di Como insomma qualche soluzione aveva carpito. E poi sarà un caso, ma il nipote di Auguste Piccard, Jacques, volerà su un pallone attorno al mondo sfiorando le vette più alte. E ve l'avevo detto che ci saremmo riusciti quest'oggi, dalle vette più alte agli abissi più profondi, quindi la sfida di mille storie quando sono 11.37 l'abbiamo vinta. Nei mesi successivi Pietro Vassena porta il C3 in giro per l'Italia, una sorta di tour, prima una mostra a Palazzo Reale a Milano, quindi una nuova messa in acqua nelle acque del Mar Ligure e quindi il Golfo di Napoli su invito di un docente dell'Università di Napoli, della Sapienza. L'8 ottobre del 48 però avviene un banale incidente che causa l'affondamento del mezzo. Secondo le testimonianze dell'epoca, Vassena è disperato, tenta di buttarsi per cercare di entrare nel battiscafo e cercare di recuperarlo, chissà con quale forza, perché insomma 10 tonnellate, fortunatamente però viene salvato. La Marina recupera il C3, però c'è un problema. Poche settimane dopo, un giorno di metà novembre, la gru che sostiene il battiscafo cede, il cavo si spezza e il battiscafo si inabissa dove? A Capri, a una profondità di circa 1000 metri, ed è lì, in un punto ancora non precisato, che ancora oggi giace in attesa di una missione di recupero che però dovrebbe avere dei costi molto elevati.
A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Per quello che riescono a dire, non so se son peggio le balle oppure le facce che riescono a fare. A parte che i sogni passano, se uno li fa passare, alcuni li hai sempre difesi, altri hai dovuto vederli finire. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente, certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Allargare, e intanto si allarga la nebbia e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.
Niente paura, mi piace che dice niente paura però con giudizio. Non ho paura di ringraziare ovviamente Olivia che dice è sempre bello rimanere attaccati alla radio per ascoltare delle storie nuove. Niente paura quest'oggi per, lo ricordo, per Felix, per Henri, per Pietro, nelle storie di quest'oggi tra vette altissime, abissi e profondi. Niente paura perché Mille Storie torna, vi ricordo. Torna giovedì, sì, perché domani è mercoledì, è giorno di cuore matto e ci sono tante sorprese, naturalmente. Mi ricordate anche, proprio a pochi metri dall'arrivo, mi stavo dimenticando di una cosa importante, perché oggi non ho dato l'indizio per il super ospite di venerdì. Allora, l'indizio è questo. Molti ne sono ghiotti, anch'io devo dire. Si raccolgono fra novembre e dicembre, c'è chi ne fa marmellate, chi invece li preferisce essiccare. Stiamo parlando dei cachi, che trovano nella Svizzera italiana, diciamo, una terra molto fertile per crescere.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.